siedo con gli uomini mendaci, non frequento i simulatori, odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi, lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie. Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Non travolgermi insieme ai peccatori, con gli uomini di sangue non perdere la mia vita, perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali. Integro è invece il mio cammino, riscattami e abbi misericordia. Il mio piede sta su terra piana, nelle assemblee benedirò il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, buonasera a tutti. Riprendiamo dopo le vacanze pasquali, dopo le interruzioni della Pasqua. Avremo ancora, con la gioia dei presenti, soltanto due incontri, perché giovedì prossimo saremo, a Dio piacendo, in Spagna, e anche giovedì l'altro, quindi dal 10 al 18 concluderemo così i nostri incontri di catechesi l'ultimo giovedì di questo mese, quindi fra 3 settimane, che è il 24, la vigilia del 25. Chi c'è, c'è, va bene? Il 24
saranno tutti via.
Don Angelo non c'è, bene, sei via, e noi siamo via prima. C'è chi è via prima, c'è chi è via dopo. Chi è a casa, se vuole, può esserci. Poi il mese di maggio non abbiamo mai fatto, perché abbiamo i rosari. Rosari nei quartieri, rosario a San Sebastiano, quindi ci dedichiamo alla Madonna in maggio. Quindi di solito si sospende la catechesi. Bene, l'ultima volta che ci siamo incontrati, prima di Pasqua, abbiamo fatto un po' l'introduzione alle parabole, se ricordate, e abbiamo accennato a una delle parabole più famose, la parabola del figlio al prodigo, detta anche del padre misericordioso e dei due fratelli, e abbiamo cercato di stabilire qual è il genere letterario della parabola, in che cosa si distingue dall'allegoria, perché la parabola ha un cuore, ha un centro, no? Mentre l'allegoria ha un insegnamento molto più analitico, ma non voglio tornare sui temi della volta scorsa. Facciamo stasera una specie di salto, cioè saltiamo tutta la parte riguardante le grandi immagini giovannee, il capitolo 8 del libro, per chi l'avesse in mano, non perché non siano interessanti, tutt'altro, ma perché vorrei concludere con un paio di incontri il testo che quest'anno abbiamo utilizzato come traccia del nostro cammino di riflessione. Quindi le grandi immagini di Giovanni, che sono l'acqua, la vite, il vino, il pane, il pastore, sono molto presenti nel Vangelo di Giovanni e sono caratteristiche soltanto del Vangelo di Giovanni, anche se i sinottici, gli altri tre evangelisti, utilizzano ovviamente queste immagini, no? Ma è tipico di Giovanni le cosiddette autodefinizioni di Gesù. Io sono, il famoso io sono, io sono l'acqua viva, io sono la luce del mondo, io sono il pane della vita, io sono la porta delle pecore, io sono la via, la verità e la vita, io sono la risurrezione e la vita, dopo il miracolo di Lazzaro. Ecco, è tipico, dicevo, del Vangelo di Giovanni questa definizione di io sono, che noi ritroveremo nell'ultimo incontro, quando nel capitolo 10 Ratzinger fa delle riflessioni di estremo interesse proprio su questa autodefinizione di Gesù, io sono, perché richiama la definizione stessa di Dio nell'Antico Testamento. Quindi quell'io sono di Gesù, vedremo, è un io sono molto forte, da leggere come l'identificazione dell'identità stessa di Gesù, questo io sono, ciao. Questa sera vediamo del capitolo 9, dunque, la cosiddetta confessione di Pietro. La leggiamo soltanto in un Vangelo, ma dovremmo leggerla in tutte e tre i sinottici per notare alcune piccole differenze. In Marco, la prima che incontriamo, nel Vangelo di Marco, il capitolo 8, versetti 27-30. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Chi di noi è venuto in Terra Santa qualche anno fa si ricorderà la regione di Cesarea di Filippo a nord dell'attuale Israele o della Palestina di allora, oggi corrispondente a Banias, sul confine con Libano, la Siria, nel nord di Israele. E per via interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia, altri uno dei profeti. Ma egli replicò: e voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Ecco, questa è una prima narrazione. La troviamo abbastanza simile anche negli altri sinottici, ad esempio in Matteo, al capitolo famoso, il capitolo 16, il capitolo della professione di Pietro, quando si legge la gente, ancora la stessa domanda: chi dice che sia il figlio dell'uomo? Tutti e tre i sinottici riportano questa domanda di Gesù, segno che è una domanda chiave che fa ai discepoli, no? La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Qui in Marco la gente, chi dice che io sia? In Matteo, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Vedete che ci sono delle differenze che potrebbero anche sfuggirci, potrebbero non essere significative per noi se leggiamo superficialmente i Vangeli, potrebbero invece essere di un certo interesse se noi cogliamo dietro ai titoli, a questi titoli, tutta una teologia. Risposero, sto leggendo Matteo, alcuni il Battista, altri Elia, altri Geremia. Non c'è Geremia in Marco, c'è in Matteo. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, virgola, il figlio del Dio vivente. C'è un'aggiunta rispetto a Marco. In Marco c'è soltanto: tu sei il Cristo, punto. Tu sei l'unto, tu sei il Messia, no? In greco Cristo vuol dire semplicemente unto. Quindi il Messia atteso. Stesso brano lo leggiamo in Luca, al capitolo 9, sempre la professione di fede, e vediamo anche qui alcune le somiglianze, alcune diversità. Mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, qui non si cita il luogo, Luca è sempre l'evangelista che maggiormente sottolinea il momento della preghiera di Gesù, tutti gli avvenimenti principali di Gesù in Luca, tenetelo come chiave interpretativa, avvengono quasi sempre in un contesto di preghiera. Quindi un giorno, mentre in Marco e in Matteo, mentre si trovavano per via, in Luca, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare e i discepoli erano con lui, pose loro questa domanda: chi sono io? Qui torna l'io. Secondo la gente, essi risposero: per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, Elia domina, cioè in tutti e tre, scompare qui Geremia, per altri uno degli antichi profeti che è risorto. Un profeta redivivo, diremmo. Allora domandò: ma voi chi dite che io sia? Pietro, prendendo la parola, rispose: il Cristo di Dio, punto. L'unto di Dio. Quindi tu sei il Cristo, tu sei il Cristo, virgola, il figlio del Dio vivente, qui il Cristo di Dio. Egli allora ordinò severamente di non riferirlo a nessuno. Il figlio dell'uomo disse, e questo avviene in tutte e tre i sinottici, il commento di Gesù deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per me la salverà. Ecco, lo schema è abbastanza simile in tutti e tre i sinottici, quindi in tutti e tre i primi tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca. Questa domanda che, ripeto, pone Gesù è una domanda chiave, perché tutti e tre gli evangelisti la riportano, e per certi versi anche Giovanni, pur non avendo questo brano, però in Giovanni, nel discorso famoso di Cafarnao, capitolo sesto, è il miracolo del pane, no? E dei pesci, e poi tutto il lungo discorso eucaristico sul pane di vita, alla fine del capitolo sesto di Giovanni c'è una domanda che non è uguale a questa qui dei sinottici, ma in qualche misura potrebbe essere, il Papa lo sottolinea nel suo libro, potrebbe essere messa a fianco della domanda che troviamo invece chiaramente nei primi tre sinottici. Quando alla fine, ripeto, del lungo discorso di Cafarnao, quando vede che la gente, no, Gesù parla di dare da mangiare la sua carne, dare ad avere il suo sangue, la gente taglia l'angolo, poi dice: questo discorso è duro, questo discorso non lo comprendiamo. E allora molti dei suoi discepoli, leggiamo nel capitolo sesto di Giovanni, verso la fine del capitolo, molti discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. È il momento della crisi. Quando Gesù scopre le carte, molti lo lasciano. Disse allora Gesù ai dodici: anche voi forse volete andarvene? Gli rispose Simone con la domanda, non ai sinottici, è chi dice alla gente che io sia. Qui invece la domanda è: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, e qui uso un termine molto forte, Kyrios in greco, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Altra definizione: il Cristo di Dio, il Figlio di Dio, il Santo di Dio. Vedete nel linguaggio, no, che gli evangelisti usano, simile, ma quante espressioni gli evangelisti utilizzano per tentare, lo vedremo alla fine, magari leggendo l'ultima pagina del libro del Papa di questo capitolo, che è di estremo interesse ed è molto chiara. Ma dicevo, vedete quale varietà di linguaggio gli evangelisti tirano in ballo per tentare di definire ciò che non è del tutto definibile, vale a dire l'identità di questo uomo. Chi è questo Gesù? Siamo partiti dalla domanda all'inizio dell'anno, no? La domanda vera che è sottesa ai Vangeli e che il Papa fin dall'inizio pone come centrale è: ma chi è? Chi è questo Gesù? Ed è la domanda chiave ovviamente dei Vangeli. Dunque, ripeto, c'è un filone, c'è una trama. Marco, abbiamo già specificato, no? Pone la domanda di Gesù ai discepoli lungo la strada. Quale strada? Viene subito spiegata, perché è la strada della sequela, è la strada della croce. In Luca invece il contesto è la preghiera, cioè è la profonda comunione con il Padre che Gesù vive, come a dire che solo i discepoli possono percepire la vera identità di Gesù, mentre la gente, chi dice che io sia secondo la gente, non arriva a capire l'identità profonda di Gesù. Quindi questa domanda di Gesù presuppone da una parte una conoscenza più esteriore, se volete più superficiale, non banale, però se volete più esterna. Dall'altra presuppone la duplice domanda di Gesù, no, la gente, chi dice che io sia, ma voi invece? Sono due domande in una, no? Prima si rivolge alla gente, poi si rivolge direttamente ai discepoli, e la domanda seconda di Gesù presuppone una conoscenza di Gesù più profonda, che alla gente è preclusa. Parentesi, potremmo commentare, no? Questo ci fa capire come tutte le volte che anche in televisione si discute su Gesù, è, non dico inutile, ma dobbiamo capire anche un certo scandalo che Gesù dà e un certo essere scandalizzati noi quando le risposte alla domanda chi è Gesù non sono conformi a noi, perché questo è un dato che appare anche nei Vangeli. La gente chi dice che Gesù sia? La gente di ieri, ma poi c'è anche la gente di oggi. Traspare dai Vangeli, qui il Papa lo mette abbastanza in evidenza, che solo i discepoli, solo chi ha una conoscenza profonda e un'esperienza profonda di Gesù, è in grado di dare la risposta vera sulla sua identità. Chi si accontenta di guardare a Gesù dalla superficie, chi vuole spaccare il capello in quattro, la scienza che vuole semplicemente accostarsi a Gesù cercando in fondo di riportare tutto dentro un alveo di normalità, compresa la risurrezione, non ce la fa, ovviamente, la scienza, no? Però tenta di dire, ma la risurrezione potrebbe essere un'invenzione, uno stato d'animo dei discepoli, no? Ma le espressioni di Gesù vanno collocate nel loro contesto. Cioè la scienza tenta in tutti i modi di togliere a Gesù quella singolarità, quella unicità che Gesù mostra di avere e che però soltanto i discepoli possono comprendere. Quindi non è così evidente che Gesù sia il figlio di Dio. È evidente per chi lo conosce, per i discepoli. Quindi c'è ovviamente una conoscenza oggettiva e una parte oggettiva nella conoscenza di Gesù che nessuno può trascurare. Quindi Gesù desterà sempre meraviglia. Però attenzione che la vera identità di Gesù non è che la possiamo scoprire, è il prologo di San Giovanni, con la carne e il sangue. È San Giovanni che ci mette su questa pista che è interessante da approfondire perché, ripeto, quando noi anche al giorno d'oggi avvertiamo scienziati, esegeti, il nostro amico Augias che ha scritto un libro su Gesù, no? O Di Freddi che ha fatto articoli anche su questi temi, Paolo Arcais che fa anche lui su Micromega, ha scritto su Gesù di Nazareth ed è intervenuto in parecchie trasmissioni televisive. Certo, viene un po' di rabbia a noi che ci riteniamo indegnamente discepoli di Gesù, vedere ridotto Gesù da questi personaggi a un personaggio abbastanza simile a tanti altri, perché noi crediamo che Gesù è un essere singolare, però questi personaggi di oggi non credono che Gesù sia poi questo personaggio così singolare, pur essendo unico nel suo genere, però tendono a vanificare la sua unicità e a togliere quanto di soprannaturale, tra virgolette, c'è nella figura di Gesù, rendendolo il più possibile vicino a un uomo qualunque. Straordinario sì, però non esageriamo. Questo ci fa capire, e ripeto, ero al prologo di Giovanni, quando Giovanni dice nel prologo, no, famosa espressione, egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo riconobbe, venne fra la sua gente, i suoi non l'hanno accolto, a quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. La stessa cosa noi la ritroviamo nel Vangelo, proprio nella professione di fede, e in quello che ha di caratteristico Matteo, nel famoso capitolo 16, Quando Simon Pietro, a nome degli altri, alla domanda di Gesù, no, chi dite che io sia? Pietro risponde, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù, beato te Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Cioè vuol dire che la conoscenza profonda di Gesù come Dio, come figlio di Dio, non è data dalla carne e dal sangue, non è frutto di studio, non è frutto di ricerche storiche. Certo, si basa sullo studio, si basa sulle ricerche storiche, e Gesù è anche un personaggio di questo mondo, non è una fiaba, non è un mito, non è Cappuccetto Rosso. Quindi è evidente che, come qualunque altro personaggio storico, ha una cornice storica dentro cui collocare la sua vicenda, no? Però quando Pietro dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, Gesù gli ricorda, hai risposto bene, però non è la tua carne, non è il tuo, non è la tua razionalità, non è la tua ricerca che ti portano a dire questo, ma tu l'hai detto perché hai accolto la rivelazione di Dio. Ecco perché dicevo che anch'io mi arrabbio quando in televisione sento determinati discorsi su Gesù, però correggiamoci anche noi, nel senso che è inutile che pretendiamo che tutti quelli che si accostano al personaggio Gesù rispondano come Pietro. Perché? Perché rispondono come la gente contemporanea di Gesù. Sono le opinioni della gente ebraica e oggi sono le opinioni della gente di oggi. Potranno essere ambigue, non complete, superficiali, no? Però ritornano le stesse categorie. Cioè, secondo i sinottici, la gente pensa che Gesù sia da collegare ai grandi profeti della storia del popolo ebraico. C'è stato un Mosè, c'è stato un Geremia, c'è stato Elia, c'è stato Isaia, c'è stato Ezechiele, eccetera, eccetera. E chi è Gesù secondo la gente? Un grande profeta. Quindi Gesù, comunque, gli ebrei del tempo di Gesù l'hanno visto interpretandolo nelle categorie in fondo più alte del loro tempo, della loro storia. Queste opinioni della gente non sono di per sé sbagliate, sono inadeguate, cioè non raggiungono il nucleo, non raggiungono l'essenza della identità di Gesù. Pescano dal passato, dalla tradizione, anche perché Gesù non rientra in nessuna delle categorie abituali, quindi fanno fatica a dire chi è questo Gesù. È un grande maestro, un grande rabbino, no? Un rabbì, è un grande profeta, è un grande maestro, eccetera, eccetera. Voglio dire che anche oggi non meravigliamoci che succeda lo stesso. Qualche volta succede anche di peggio rispetto alle risposte molto nobili e molto alte che ha dato alla gente, no, al tempo di Gesù. Basti pensare alla storia della interpretazione di Gesù negli ultimi 2 secoli per renderci conto come molto spesso gli studi su Gesù, di fronte alla domanda chi è Gesù, hanno risposto secondo le categorie e le attese del proprio tempo. E allora noi abbiamo Gesù che è un grande rivoluzionario, un grande socialista, un grande comunista, un grande liberale, oggi perfino un grande gay, cose che si leggono sulle riviste scientifiche, intendiamoci, no? Sto mica inventando, no? Per dire che si scarica su Gesù quello che ogni tempo, ogni cultura attende. Quindi è molto facile, no, che la risposta alla domanda chi è Gesù in fondo sia un tentativo di far dire o di piegare Gesù dentro le categorie che vogliamo noi. Quindi non ci lasciamo trasportare dal dinamismo di Gesù, piuttosto vogliamo che Gesù risponda ai bisogni e ai desideri del nostro tempo, della nostra idea, della nostra cultura, così come in fondo anche gli ebrei volevano, i vari gruppi ebraici, no, che Gesù fosse appartenente alla setta degli Zeloti, qualcuno lo collocava invece fra gli Erodiani, qualcun altro tra i Farisei, qualcun altro ancora lo collocava tra gli Scribi. E in realtà Gesù tutti lo volevano tirare per la giacca, ma anche se la giacca allora non c'era, no? Ma in realtà Gesù non è inquadrabile, non era e non è inquadrabile in nessun gruppo del tempo degli ebrei. Sfugge a tutti i tentativi di piegarlo ai propri interessi di parte. Questo è stato un po' il dramma di Gesù, ma il dramma anche del popolo ebraico, che diviso come ogni popolo, no, in ideologie, in partiti, non necessariamente politici, in partiti religiosi, in partiti ideologici, però tutti quanti tentavano in qualche modo di tirare Gesù dalla propria parte, ma Gesù sfugge a tutte le parti. È di tutti, è di nessuno, è di Dio, è degli uomini, ma non è di nessun partito. Anche oggi, ripeto, succede un po' lo stesso. La gente conosce Gesù, lo studia, ma se non lo incontra di persona nella sua unicità, no? Se non fa esperienza della sua parola, della preghiera, del movimento a cui ha dato origine Gesù, cioè se non entra in una realtà comunitaria, ecclesiale, è difficilissimo. Ci si crea un Gesù a proprio uso e consumo. Soltanto abbandonandosi alla logica interna dei Vangeli, cioè la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, oggi aggiungeremmo i sacramenti, l'Eucaristia, il battesimo, no? La realtà ecclesiale, la realtà comunitaria, quindi l'affidamento ai pastori, qui c'era Pietro, poi ci sarà Paolo e poi ci saranno i loro successori, no? È soltanto dentro a questo abbandono alla dinamica interna dei Vangeli si arriva alla piena conoscenza del chi è Gesù. Diversamente si rimane alla superficie, si danno delle risposte o intellettuali o delle risposte che rischiano la manipolazione ideologica, cioè si tenta di mettere la cappa su Gesù in qualche modo dandogli la tessera che piace di più a me o a noi. Ecco allora il Gesù romantico, il Gesù dai capelli rossi, il Gesù amico, il Gesù maestro, il Gesù, però in realtà nessuno di questi Gesù catturati dalla gente anche negli ultimi secoli si avvicina al Gesù autentico. Sono dei tentativi, no, di attualizzare Gesù, ma dove l'attualizzazione in realtà diventa una strumentalizzazione di Gesù per altri scopi. O scopi politici, o scopi ideologici, o scopi di altra natura, scopi morali, etici, anche molto nobili. Ma in realtà Gesù non si lascia strumentalizzare. Il Gesù vero non è una pedina per qualcosa d'altro. È lui il fine, non è il mezzo. Come invece molto spesso si tenta di strumentalizzare Gesù rendendolo un mezzo, no, per far dire a Gesù o per radicalizzare dalla parola di Gesù quello che più è conforme alla propria ideologia. Anche questo è un trucchetto a cui noi cristiani potremmo non essere indifferenti. Anche noi rischiamo, nella nostra vita personale, a volte anche nella nostra vita comunitaria, potremmo rischiare di sottolineare delle parole di Gesù soltanto quello che fa comodo alla mia o alla nostra ideologia. Vi faccio un esempio lampantissimo per capire il rischio di catturare Gesù, di strumentalizzarlo. Il Gesù pacifista, ad esempio, tipico dei nostri tempi, no? Che è altra cosa dal Gesù costruttore di pace, intendiamoci. Il Gesù pacifista. E loro si sottolineano delle parole di Gesù soltanto quelle in cui Gesù parla della pace. Vi do la pace, vi do la mia pace. Altre espressioni che pure troviamo nei Vangeli, che non si accordano del tutto con il tema della pace, vengono messe al bando. Quando Gesù dice: io non sono venuto a portare la pace, sono venuto a portare la divisione, popolo contro popolo, suocera contro nuora, ma questo pare che non sia un male, genitori contro figli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora vedete come certe espressioni, a volte del Vangelo, vengono super utilizzate quando corrispondono alla propria ideologia e si abbandonano le altre espressioni di Gesù perché ritenute in contrasto o non perfettamente in linea con la propria ideologia. Questo per farvi capire di un pericolo nel quale potremmo cadere tutti, no? La parola di Gesù è più complessa, è più totalizzante. Se la si tira troppo, se la si radicalizza troppo da una parte e non si vede la totalità del messaggio evangelico, ci sono questi rischi. Altri rischi nelle beatitudini, altri rischi che i cristiani hanno sottolineato lunghi secoli, non so, è quello del pauperismo, no? Sottolineare di Gesù soltanto quelle frasi in cui lui esalta la povertà. Ma attenzione che poi ci sono altre espressioni di Gesù dove lui invita ad avere e a trafficare i talenti. Ora com'è? La dobbiamo spogliarci o dobbiamo utilizzare, dobbiamo viverli? Cioè, attenzione che è molto facile, in tutti per carità, cominciare dal sottoscritto, però è molto facile prendere un'espressione di Gesù, radicalizzarla, lasciando stare il contesto e altre espressioni che non vengono ritenute in piena sintonia con le prime, e allora capite che a questo punto si stravolge il Vangelo ed è l'aspetto più pericoloso, perché in realtà si utilizza il Vangelo, ma il Vangelo diventa un coperchio della propria ideologia, e non c'è nulla di più rischioso che avere uno scopo non evangelico e metterci sopra il coperchio del Vangelo. È, direi, la cosa più pericolosa e più ambigua e a volte anche più drammatica. Ecco allora le varie risposte che la gente dà, no? La gente, chi dice che io sia, alle opinioni della gente, ecco, si contrappone la conoscenza dei discepoli, che viene appunto espressa diversamente ma analogamente nei tre sinottici. Tu sei il Santo di Dio, il Cristo di Dio, tu sei il Cristo, tu sei il Figlio, il Cristo, virgola, il Figlio del Dio vivente. Il Papa poi fa una lunga dissertazione, ma io la ritengo non necessaria in questa nostra sede, non perché non sia importante, ma perché ci porta un tantino su aspetti un po' particolari, troppo scientifici della questione, per cui non la ritengo catechisticamente importante. Non è il dire male risposta allora di Pietro, che divergono sia pure in minima parte nei tre evangelisti, supporrebbero la fede della Chiesa che ha camminato lungo i primi secoli, lungo i primi decenni, quindi la risposta in Marco sarebbe la più vicina alla storia, la risposta di Pietro in Matteo sarebbe la più vicina invece alla Pasqua, presupporrebbe già che Cristo sia risorto. Non entro in queste questioni perché, ripeto, ci porterebbero abbastanza fuori. Di fatto, i titoli usati da Pietro nei tre sinottici, compreso poi il quarto Vangelo, no, il Santo di Dio, vanno compresi dentro i singoli evangelisti, vanno compresi nella loro totalità e soprattutto vanno compresi anche alla luce della sostanza della fede cristiana. E la sostanza della fede cristiana è che Gesù è una persona talmente singolare e unica che nessuna categoria umana è appunto in grado di captarne l'essenza, e allora non resterebbe che arrivare ad una conclusione, che però è una conclusione di fede, ma è una conclusione di fede che suppone questa singolarità di Gesù, cioè veramente che Gesù sia quello che i Vangeli dicono che sia, cioè il Figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre, come diranno i concili successivi per chiarificare ancor meglio che cosa si intende per Figlio di Dio. Quindi i vari titoli che Pietro utilizza nella risposta, tu sei il Cristo, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Cristo di Dio, tu sei il Santo di Dio, comunque denotano che Gesù fin dall'epoca terrena appariva come una persona singolare, unica, indefinibile, non paragonabile a nessun altro personaggio storico. A quale altro personaggio si è potuto dare una definizione del genere? No, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Santo di Dio. Anzi, era una persona, non dimentichiamo, che suscitava scandalo. Scandalo per il fatto che si paragonava a Dio. Questo è lo scandalo che suscita Gesù. Si faceva simile, anzi addirittura uguale a Dio. Filippo, chi vede me, vede il Padre. Quando Filippo gli pone la domanda, insomma, tu ci parli sempre del Padre, faccelo vedere, dicci chi è questo Padre. Filippo, chi vede me, vede il Padre. Più chiaro di così, ecco lo scandalo di Gesù, no? Questo era e rimane ciò che gli ebrei di ieri e di oggi non potranno mai ammettere. Cioè, non potranno mai ammettere che un uomo sia Dio. Questo è anche lo scandalo che il cristianesimo, lo diciamo spesso questo, no? Provoca nella storia delle religioni, perché è inutile che giriamo attorno al problema. Il cristianesimo non è una religione come le altre. Cioè, nell'ambito del capitolo della storia delle religioni, che si usa molto fare anche oggi a scuola, perché è politicamente corretto che parlando del cristianesimo bisogna parlare del buddismo, chissà perché, no? Parlando del cristianesimo bisogna parlare dell'Islam. Va bene, sul piano culturale mi sta anche bene questo. È anche giusto una conoscenza, ma la conoscenza delle altre religioni fa emergere che quando entriamo da prima nell'ebraismo, che per le altre religioni è un primo scandalo, che Dio abbia parlato nella maniera con cui secondo Mosè Yahweh ha parlato, no? E che poi si sia fatto carne, sia morto e sia risorto, ecco il cristianesimo. Bene, quando la storia delle religioni esamina l'ebraismo e poi esamina ancor più il cristianesimo, si trova davanti non ad una religione come le altre, cioè una religione che dice devi amare Dio e il prossimo. Noi molto spesso riduciamo, sentiamo anche nella predicazione, no? Ma il cristianesimo che cos'è? Amore a Dio, amore al prossimo. Verissimo. Ma attenzione che il cristianesimo in questo è per certi versi molto simile all'ebraismo, prima di tutto, perché anche l'ebraismo dice di amare Dio e di amare il prossimo, ed è simile al codice etico di qualunque altra religione che dice di amare Dio e di amare il prossimo. Questa è la risposta dell'uomo, no? Alla coscienza della creaturalità di Dio che ha dentro di sé. Ma di specifico il cristianesimo ha qualcosa d'altro. Di specifico ha che Dio si è fatto uomo. Mentre tutte le altre religioni dicono che l'uomo deve andare a Dio, il cristianesimo di specifico ha che Dio si è fatto uomo. E mentre le altre religioni fondamentalmente sono per una spiritualizzazione dell'umano, il buddismo, l'islam, lo shintoismo, cioè bisogna spiritualizzare, no? Quindi il corpo, la corporeità, la storia sono viste come delle realtà tutto sommato o secondarie oppure negative, perché ciò che conta è lo spirito. E allora bisogna pian piano, no, disintossicarsi dalla carne, da tutto ciò che è mondano, per arrivare a Dio inteso come lo spirituale assoluto, quindi con una sorta tutto sommato di svalutazione di ciò che è umano, terreno e concreto. Nel cristianesimo viene esattamente il contrario. Questo è lo scandalo. Il cristianesimo non dice che bisogna spiritualizzare l'umano, perché il cristianesimo annuncia la umanizzazione del divino. E non è un giochetto di parole. Il cristianesimo annuncia la umanizzazione di Dio, non la divinizzazione dell'uomo. Annuncia anche la divinizzazione dell'uomo, ma i padri orientali ce lo dicono bene, no? L'uomo nel cristianesimo è divinizzato perché? Perché Dio si è fatto uomo. E questo secondo punto, Dio si è fatto uomo, è lo scandalo che nessuna altra religione potrà mai accettare. A questo punto, compreso anche l'ebraismo, pur preparando una sorta di incarnazione, perché l'ebraismo, Dio si incarna nel Tempio, nella legge, nei profeti, nei sapienti, quindi c'è, Grelot l'ha studiato bene, c'è una sorta di preparazione all'incarnazione di Dio, ma ad ogni modo è soltanto nel cristianesimo che esplode lo scandalo. Cioè, mentre tutto il discorso religioso dell'umanità è il tentare di arrivare alla santa montagna che è Dio, il cristianesimo gira, rovescia completamente i termini e dice: no, è Dio che dalla santa montagna è disceso, descendi de celis. Questo è lo specifico del cristianesimo. Et homo factus est. Et homo factus est. Se non arriviamo a questo, il brano di stasera ci indirizza, no? Voi chi dite che io sia? Se non arriviamo a questo e riducessimo il cristianesimo a un discorso sulla pace, sulla giustizia, sull'amore, sul rispetto del creato, cose oggi che si sentono, e sono tutte cose verissime, eh? Attenzione, sono tutte cose vere, ma il cuore del cristianesimo non è la pace, la giustizia, l'amore al creato. Questa è una conseguenza del fatto che Dio si è fatto uomo. Se noi togliamo la premessa e ci accontentiamo di dire, no? Ma dobbiamo fare dei discorsi che vanno bene per tutti, quindi l'amore, la giustizia, la pace, quante volte li sentiamo? Sono tutte cose verissime. Facciamo pure tutti i tratti di strada che è possibile fare con chiunque, ci mancherebbe altro. Ma non c'è bisogno di essere cristiani. Per costruire la pace, la giustizia e il rispetto del creato, scusate, non c'è bisogno di per sé di essere cristiani. E allora si comincia a dire: beh, allora tutte le religioni sono uguali. Primo, tutte le religioni non contano nulla, perché poi alla fin fine è la politica che deve decidere che cos'è la pace, che cos'è la giustizia, come si fa a rispettare il creato. Pian piano il discorso della religione e delle religioni diventa assolutamente inutile e diventa prioritario il mito del progresso, l'attività politica, cioè è l'uomo che rimette al centro se stesso. E qui casca l'asino, dove ci accorgiamo, no, che le religioni, se fossero ridotte soltanto a supporto dell'attività politica, di quello che la politica può e deve fare, e voi capite che le religioni a volte lo fanno peggio e lo fanno male. E lo fanno male, perché non è il loro compito. Il compito di Cesare non è il compito di Dio, e il compito di Dio è altro rispetto al compito di Cesare. Ecco, siamo arrivati fino a questi punti, ma per far capire che davvero la domanda di Gesù ai discepoli è di un'attualità estrema, perché pone anche i cristiani di oggi la questione sullo specifico cristiano. Che cosa vuol dire essere cristiani? Perché se essere cristiani vuol dire costruire la pace e la giustizia, ma certo che il cristiano deve costruire la pace e la giustizia, ma ci mancherebbe altro. Ma scusate, un ateo non deve forse anche lui costruire la pace e la giustizia? E come? Un uomo in quanto tale, che sia ateo, cristiano, ebreo, buddista, shintoista o musulmano, non deve interessarsi della pace, della giustizia, dell'amore al creato? Ma il cristiano chi è? È colui che crede che Dio si è fatto uomo, e allora tutto cambia. E allora costruirà la pace in un certo modo, la giustizia in un certo modo, il rispetto del creato in un certo modo. Perché? È perché se Dio si è fatto uomo, allora l'umanità che appare in Gesù è davvero la forma suprema della costruzione dell'uomo. E allora non c'è altra strada che guardare a come Dio, diventando carne in Gesù, ci ha dato un modello e un esempio di vita umana. Ma se non arriviamo a questo, è difficilissimo capire che cosa vuol dire essere cristiani. Voi chi dite che io sia? La domanda vera è proprio: chi è Gesù? Torna ancora questa enorme domanda che percorre tutto il libro, ma percorre anche tutti i Vangeli, e c'è all'inizio del Vangelo e c'è alla fine, no? Il famoso centurione pagano, quando vede Gesù morire in croce: costui è veramente il figlio di Dio. E lì casca l'asino. Allora vuol dire, no? Un pagano, tra l'altro, non un ebreo, no? E vuol dire che la questione di fondo è: se Gesù è soltanto un fondatore di religione, se è soltanto un profeta, un maestro, un grande rivoluzionario, un grande santone, un grande, o se invece è il figlio di Dio. Voi chi dite che io sia? E non è una questione da poco, no? Ritenere che in questo uomo concreto vissuto 2000 anni fa il Signore dell'universo si sia incarnato in un uomo, questo veramente è anche assurdo. È lo scandalo del cristianesimo, no? Che in un uomo concreto, con un volto, con un timbro di voce, no? Con una corporeità ben limitata, no? Eccetera, eccetera, lì c'è il Signore dell'universo. Dovremmo riscandalizzarci un po' anche noi cristiani, nel senso buono del termine, no? Se noi andassimo per strada, insomma, trovassimo un uomo singolare e arrivare a dire: lì c'è Dio. C'è Dio, non un suo rappresentante, né? C'è Dio. Ma esattamente questo è il Cristo. Cioè, vorrei che capissimo stasera, no? Ma l'abbiamo detto già diverse altre volte nel corso di questi anni che trascorriamo insieme. Vorrei che capissimo la originalità del cristianesimo, sempre di più, perché poi a raggio, se il perno è saldo lì, a raggio comprendiamo l'amore, la pace, la giustizia, tutto il resto che dobbiamo condividere con qualunque altro uomo o donna di questo nostro mondo. Ma l'essere cristiani è esattamente dire: tu sei il Cristo, tu sei Dio. E allora la mia vita è tua, allora io mi affido a te. E allora non sono più io al centro, non c'è più al centro la politica, la scienza, l'economia, la finanza, la tecnica. Al centro c'è lui. Questo non significa non utilizzare la politica, la scienza, tutte le cose che l'uomo riesce a combinare con le sue sole forze, no? Però Gesù è qualcosa d'altro ed è qualcosa di più. E la domanda vera è: ma l'uomo ha bisogno solo di una politica più giusta, di una scienza più esatta, di una tecnologia sempre più corretta, o ha bisogno di altro? Non di solo pane vive l'uomo, no? Allora Gesù, famoso passo, no, che ho letto già altre volte, che cosa è venuto a portarci questo Gesù? Il Papa risponde in un passo che io ritengo tra i più belli del suo libro: Gesù è venuto a portarci Dio. E soltanto chi è superficiale, dice presso poco il Papa, no? Ritiene che questo sia poco. Gesù è venuto a portarci, vuol dire che l'uomo ha soprattutto ha bisogno di tante cose, no? Ma ha soprattutto bisogno di Dio. Adesso non trovo più quel passo celebre, ma ad ogni modo l'abbiamo letto già almeno un paio di volte, ecco. Va bene, fermiamoci qui perché sono già 9:50, quindi se c'è qualche riflessione, qualche domanda, qualche questione che potrebbe sorgere, no? Che non abbiamo del tutto capito, questo è uno certamente dei cuori del Vangelo, non tanto, non solo del libro del Papa, ma direi del libro dei Vangeli, questa domanda chiave che Gesù fa ai suoi discepoli: voi chi dite che io sia? Questa è la questione cristiana. Non come dobbiamo vivere, ma tu chi sei? Il come dobbiamo vivere viene dopo. Non so se abbiamo afferrato. Dimmi, Angela, aspetta che qui. Dunque, on. Dovrebbe essere acceso così, sì?
E però dopo la morte e la risurrezione si allontanano da Gerusalemme scoraggiati,
se la squagliano e dice: è tutto finito,
ecco. E c'era anche Pietro
vai il microfono, sì.
E c'era anche Pietro, e quindi voglio dire, hanno vissuto come voi. Però vanno via scoraggiati, c'è voluto quella strada di Emmaus.
E il Vangelo di domenica prossima,
ecco,
riaffiora tutto quello.
Allora, è questione di fede, di relazione, di conoscenza profonda di lui e di sperimentarlo in tutti i sensi sulla nostra vita.
Senza mai poterlo afferrare del tutto, perché l'episodio di Emmaus è significativo insieme agli altri episodi, no, della risurrezione di Gesù, perché no, i Vangeli non parlano della risurrezione, parlano del risorto, ma l'evento della risurrezione non c'è nei Vangeli, no? Parlano del risorto, la tomba vuota e poi l'annuncio che Gesù è risorto, ma non descrivono l'evento della risurrezione. Significativo, perché Dio è molto saggio. Se l'avessero descritto, con tutta probabilità ci sarebbero delle prove in più e allora l'uomo non sarebbe più libero di credere. Sono i paradossi di Dio questi. Dio ci dà dei segni al punto tale che possiamo fidarci di questi segni, ma ci dà dei segni al punto tale che potremmo anche respingerli. Cioè è talmente rispettoso della nostra libertà che gioca, tra virgolette, lo diciamo, sul crinale, no? Di un'offerta di segni che soltanto vivendo all'interno di essi è possibile trasformarli in prove. Non so se è chiaro. Guardate che però non ci spaventi questo, perché succede così anche nell'amore, anche nella vita di relazione. Due che si vogliono bene, due amici o due innamorati o marito e moglie, ma hanno le prove dell'amore o hanno i segni? Hanno i segni. Se tu li vivi all'interno, ti accorgi che l'esperienza ti fa dire che i segni che avete vissuto voi diventano a un certo punto le prove del vostro volervi bene. Cioè bisogna sperimentarlo. Per sperimentarlo c'è bisogno di segni, perché non si sperimenta all'astratto, no? Un'idea non la si sperimenta, la bisogna viverla in concreto. Senza segni è impossibile vivere qualunque forma umana di esperienza. Ma attenzione che anche nell'amore umano non ci sarà mai la prova apodittica che io ti voglio bene e tu mi vuoi bene, perché se ci fosse la prova apodittica io sarei obbligato a volerti bene. Tu saresti obbligata a volermi bene e dove c'è l'obbligo scompare la libertà di scelta. Cioè è un gioco molto sottile, ma quando noi lo diciamo dalla fede ci sembra un po' assurdo, ma attenzione che la stessa logica, la stessa dinamica esiste nel campo delle relazioni umane. Se tu dai il giorno del compleanno di Bruno una scatola di baci perugina a lui, gliela offri, chi vi vede dall'esterno potrebbe voler dire che è una commerciante che sta comprando un altro commerciante con una scatola di baci perugina, potrebbe voler dire che in quella scatola c'è dentro, chi lo sa, una pistola, o c'è dentro un assegno a vuoto, o un altro potrebbe dire questo è un gesto mafioso. Cioè potremmo avere mille interpretazioni, soltanto voi due capite il significato del regalo che tu hai fatto a lei, che è un segno di amore. Soltanto voi due. Chi vi vede dall'esterno vede un segno, ma il segno come tale è ambiguo, può ricevere diverse interpretazioni. Lo stesso è Gesù, può ricevere diverse interpretazioni. Chi dice alla gente che io sia? Qualcuno dice che sei Elia, qualcuno, vedete le diverse interpretazioni. Ma voi chi dite che io sia? Perché si rivolge a voi? Perché loro avevano sperimentato chi è Gesù, l'avevano visto pregare, hanno sentito le sue parole, no? Quindi loro erano molto più in grado rispetto alla gente che aveva conosciuto solo esteriormente Gesù, i discepoli erano più in grado di dare la definizione del personaggio. Allora, i segni, per chi ne accetta e ne vive la logica, si trasformano in prove, ma non sono prove oggettive, perché se fossero prove oggettive che Gesù è figlio di Dio, tutti sarebbero obbligati a credere che Gesù è Dio, ma là dove c'è l'obbligo non c'è più la libertà di scelta. Non so se è chiaro il problema, eh? È molto delicato, ma la libertà fa sì che noi possiamo interpretare non in modo apodittico, una determinata realtà. Io non sono libero di dire che 2 più 2 fa 4. Non sono libero, perché sono obbligato a dirlo. Non sono libero di dire che non esistono gli Stati Uniti d'America. Non sono libero, perché? Perché ho le prove. Chi ha le prove non è libero, è obbligato a dire, e ci sono le prove, dunque devi accettare l'esistenza degli Stati Uniti d'America. Ti porto i filmini, ti porto le carte geografiche, ho le prove. Lui dice, hai ragione, non sono mai stato negli Stati Uniti, ma sono costretto a credere che ci sono. Tu me ne dai le prove. Non funziona così con Dio, ma non funziona così nemmeno nei rapporti tra di noi. L'amore, ripeto, non funziona sulle prove, funziona su dei segni che richiedono una fiducia. La fiducia ha bisogno di segni oggettivi, ma il segno oggettivo si trasforma in prova soggettiva solo se tu lo sperimenti e ne segui internamente la dinamica. Ecco perché soltanto chi vive di Gesù può rispondere alla domanda chi è veramente Gesù. Chi vive esteriormente a Gesù dà altre risposte. Quindi gli Odifreddi, i Paolo d'Arcais, va bene, danno altre risposte, perché non possono che dare altre risposte. Ecco. Chiaro questo? Bene.
Ci sono, scusa, il cristianesimo, possiamo dire, non è un'ideologia, ma è proprio un'esperienza legata a una persona.
Una persona che ti mette continuamente in gioco, e tu credi questo Gesù
in gioco,
di costruirtelo sulla tua misura, ma se tu vai dietro la dinamica interna del Vangelo vedi che pian piano sei tu che devi modellarti su di lui, non è lui che tu puoi modellare su di te, perché se fosse così Gesù o Dio costruito da noi sono un giocattolo nelle nostre mani che al primo scricchiolio si rompe. Una religione costruita dalle mani dell'uomo si spacca.
E allora, che non è una cosa privata, ma è legato sempre a una comunità.
Comunità, una storia, una tradizione, a un'esperienza, certamente. Sì. Quanto più il fenomeno Gesù non è inserito dentro una vicenda storica, tanto più viene meno il pericolo che tu lo possa piegare, questo avvenimento, sulla misura dei tuoi bisogni. Allora diventa un rischio. Ed è facile che anche nel mondo della religione si utilizzi la logica del supermercato, dove si entra e si piglia quello che piace. Non funziona così il cristianesimo. Se tu lo vuoi far funzionare così, trasformi il cristianesimo in ideologia, ma allora pigli del cristianesimo quello che piace a te. Allora, sei un pacifista, avanti con l'espressione di Gesù sulla pace. Sei un pauperista, avanti con l'espressione di Gesù sulla povertà. Sei uno spiritualista, avanti con l'espressione di Gesù sullo spirituale. Cioè, capite, il pericolo è sempre quello di piegare Gesù e il cristianesimo ai miei desideri personali. È il pericolo della ideologia cristiana, che è un pericolo che c'è in tutti. Se invece tu ti lasci trasportare dal dinamismo stesso di Gesù, all'inizio il pericolo di catturarlo c'è, ma poi se vivi il rapporto con Gesù dentro a una comunità più grande, a una storia più grande che è quella dei santi ed è quella della Chiesa, beh, allora ti rendi conto che pian piano ti svuoti dalla tua soggettività e ti abbandoni a un fiume molto più grande, e allora hai la certezza che non sei tu ad aver inventato un Gesù a tua immagine e somiglianza, ma sei tu fatta di immagine e somiglianza di lui, che è ben diverso, insomma. Su questo si gioca la vita, ed è molto importante anche con i giovani, no? Entrare, se fin dove è possibile, dentro questi discorsi, perché i giovani partono sempre giustamente dai loro desideri, dai loro bisogni, ma bisogna pian piano spostare i loro bisogni, il loro desiderio su qualcosa di più, sempre più grande, no? E vedere il pericolo di partire da sé, di chiudere la vicenda dentro di sé, perché allora è il bambino che ama il ghiacciolo, il gelato, glielo dai e smette di piangere, ma questo è un'operazione bambinesca, Invece la fede è: parti da te, dal bisogno. In fondo tutto il Vangelo di Giovanni è così, la Samaritana, no? Ho sete. Parti da un bisogno e Gesù dentro la tua sete pian piano ti fa vedere che c'è un'altra sete. Ho fame, bene, il pane quotidiano, però Gesù ti fa vedere pian piano che tu hai un altro tipo di fame, avanti. Ti decentra e tutta la vita è così, no? È un lungo cammino per abbandonare i nostri desideri troppo soggettivi e invece per andare dietro ai desideri oggettivi che sono dentro ogni persona umana, che è poi il desiderio di Dio. Ecco perché soltanto Dio può riempire la misura della nostra umanità, perché Dio è il tutto. Se invece Dio lo pieghiamo i nostri desideri, vabbè, allora Dio diventa come la banca o diventa come il famoso ombrello, no? Che apriamo quando piove. Quando non piove, cosa facciamo dell'ombrello? Lo lasciamo nel portaombrelli, lo chiudiamo nell'armadio. Per tanti Dio è così, eh? Si ricorre a Dio quando piove. Quando è finito di piovere, è chiuso. E invece Dio, se c'è, è un ombrello che devi sempre portare. Cioè.
È comunque la descrizione del Papa che dice che ci porta Dio, Gesù. L'uomo che ci porta Dio. Bellissimo.
Franca, passa la Franca, eh?
Che si discosta un po' da quello
e dunque?
Che stiamo parlando. E, quando si parla di Dio è una cosa che non si può sondare fino in fondo, Dio, perché Dio è inafferrabile, Dio è incontenibile, Dio è il massimo dei discorsi che un umano, una persona umana può fare. Quindi Dio è stato talmente misericordioso da abbassarsi verso l'uomo, divenendo lui stesso uomo, per entrare nella natura dell'uomo e far comprendere minimamente chi è lui, per farsi conoscere. Quindi e la seconda persona della Santissima Trinità è il Figlio di Dio. Però quando dice chi è, la gente che dice chi io sia, no? Se tu sei il Figlio di Dio, sì, sei il Figlio di Dio, ma Dio chi è? Ora Dio nella sua essenza
È inafferrabile.
Cioè, è una cosa che ci sovrasta talmente tanto, è incontenibile, che a me esalti in una maniera indicibile. Perché Dio, si parlava anche in televisione su questo punto, dove costruisce l'universo, ad esempio, è in continua
evoluzione, espansione.
Espansione continua, ecco qui. Questo è anche questo una forma di Dio, è anche questo Dio, e quindi è una cosa incontenibile, questo universo che si rifà, altri pianeti che muoiono, però si rifanno altre cose. Poi si parla anche di pianeti dove ci sono altri modi di vita,
forme di vita,
forme di vita che dice un sacerdote, diceva un astrologo sacerdote, che diceva: è impossibile che Dio nel suo amore, nella sua grandezza così immensa e infinita, possa aver creato solo noi, solo la Terra. Ci saranno senz'altro pianeti con altre forme di vita
che noi non conosciamo,
che noi non conosciamo. Che dice, qui sulla Terra non abbiamo tante forme di vita, ci sono la vita minerale, certo, la vita animale, la vita...
E quindi con questo dove vuoi arrivare, Franca? A dire che cosa? Che Dio è inafferrabile?
La natura di Dio, cioè noi collochiamo Dio tante volte, è perché abbiamo la mente molto ristretta,
limitata,
e quindi abbiamo solo riferimento alla persona, ma Dio è molto più grande della persona. Ecco,
non lo possiamo immaginare noi, quindi noi non lo possiamo nemmeno immaginare, lo possiamo solo ipotizzare.
Sì.
Ecco perché se non fosse venuto lui nella carne a dirci chi è, noi potremmo rischiare di trasferire su Dio dei pensieri anche non veri, non saggi, non veritieri, no? Per fortuna Dio si è fatto carne, perché ci ha dato un orientamento sulla sua identità, al punto che in Gesù è veramente apparso Dio, nella forma umana. Ecco. Quindi è chiaro che è apparso in una forma limitata, ma sufficiente per dire che lì troviamo quel famoso mistero grande in questa persona che è Gesù di Nazaret, unica nel suo genere. Sì. Altro non possiamo dire.
Quindi noi possiamo fare altro che lodarlo e ringraziarlo di averci fatto nascere su essere umani, essere persone, essere battezzati e credenti in Lui, perché appunto siamo...
Comprendiamo la nostra dignità altissima, comprendiamo un po' alla luce di Gesù la nostra profonda dignità. Se Dio è entrato nella carne umana, vuol dire che la carne umana, nonostante le apparenze, è stata resa capace di rivelare la divinità.
Capace.
Questa è la grandezza del cristianesimo. L'assurdo è la grandezza del cristianesimo.
Solo e da lì ancora di più si deve credere che Dio ha formato l'uomo dando quel soffio di vita che quindi l'uomo
che caratterizza l'uomo
di Dio, che ecco, sono
certo,
sono riflessioni che...
Lo stesso uomo in fondo, essendo irriducibile al mondo creato, perché anche l'uomo scopre di non essere uguale, con buona pace degli animalisti, agli animali e alle piante e ai minerali. Quindi c'è anche una irriducibilità dell'uomo a tutto il resto del mondo infraumano. Questa irriducibilità, questa singolarità dell'uomo, perché solo l'uomo pensa, parla, progredisce. Il cavallo, da che mondo è mondo, è rimasto cavallo. L'uomo invece no. L'uomo ha progredito, eccetera. Allora, come l'uomo, vedendo il resto del creato, percepisce la sua singolarità, la sua irriducibilità a tutto ciò che non è umano, e così si pone la domanda: ma da dove mi viene questa irriducibilità? Ecco il soffio di Dio. La Bibbia risponde: l'uomo è fatto di terra, ma è un pugno di terra animato dal soffio di Dio, e il soffio di Dio è ciò che ci rende grandi, irriducibili a tutto il resto. Quindi solo Dio può spiegare la grandezza dell'uomo.
Sì.
Punto, il cerchio si chiude.
E l'uomo può seguire, conoscere Dio attraverso il figlio che è venuto.
Per noi cristiani noi diciamo però, sì, lì troviamo in Gesù una singolarità che non è simile a quella degli altri grandi personaggi.
Però Dio non è soltanto, è ancora più...
Certo,
fuori.
Gesù è la forma umana di Dio, ma Dio non è contenibile in nessuna forma. Si è autocontenuto in Gesù per farci capire, per portarci a Lui. Ma Lui è certamente più grande di come noi ce lo possiamo immaginare. Bene, terminiamo qui stasera. Allora, due giovedì di vacanza, vi diamo, mentre i giroloni girano per la Spagna, e noi ci troviamo per chiudere il nostro cammino di catechesi la sera del 24 aprile, dove faremo l'ultimo capitolo del libro del Papa. Saltiamo la trasfigurazione perché ritengo importante arrivare alla conclusione dell'Io Sono, che è il capitolo decimo. Va bene? Bene. Buonanotte a tutti.
Buonanotte, grazie.
Prego.